Stanchi? Quasi. Allora, io mi chiamo Roberto Ferazzi e nei prossimi 75 minuti vi parlerò di architetture exchange. Se siete qui immagino che vi interessi l'argomento, ma per capire chi di voi ha un'infrastruttura exchange on-premise e sta valutando di aggiornarla, rifarla, quindi sta considerando l'argomento. E chi è invece solo online? C'è nessuno solo online? Bene, se no si sarebbe annoiato molto durante questa sessione, perché è un po' in controtendenza rispetto alle altre sessioni dove cloud first, io vi parlerò invece di on-premise first. Perché? Perché stiamo parlando di come si fanno le architetture. Se parliamo del mondo online, le architetture ci pensa qualcun altro, non noi. Per cui io lavoro per Pulsar, una società di Milano, per chi non ci conosce. Lavoriamo sul mondo Unified Communication e quindi ci occupiamo di un po' tutte le tecnologie Microsoft. Per chi non lo sapesse, quest'anno, il 2016, è l'anno in cui Exchange Server ha compiuto 20 anni. Ho avuto il piacere e l'onore di partecipare al party del festeggiamento dei 20 anni quest'anno in occasione di Ignite ad Atlanta, dove era presente tutto il team di sviluppo Exchange, e in occasione di questo evento mi è capitato di scrivere sui social network che io ero presente quando Exchange è nato e lo so, ci sono ancora toccando ferro, quando ha compiuto i suoi 20 anni. Questa è la parte bella. La parte brutta sono che sono passati 20 anni. 20 anni sono tanti. Durante questi 20 anni mi è capitato di disegnare diverse architetture, di vederle, di dare supporto, e ho visto cose fatte bene, cose fatte un po' meno bene, cose da non vedere. E tra l'altro, tra le varie attività di cui mi occupo, sono anche moderatore del forum TechNet Microsoft Italia su Exchange. Spesso mi capita di dover rispondere, contribuire a delle richieste di utenti che chiedono cose su architetture per le quali mi dico: ma perché la gente si deve fare del male? Quindi oggi io avrò ho una missione, non solo quella di trasmettervi delle nozioni, ma quella di fare in modo che a un certo punto durante questa sessione vi accada questo, cioè voi vediate la luce e pensiate: ma perché devo complicarmi la vita se basta fare così per fare le architetture fatte bene? Ok? Parleremo dei principi di design e della preferred architecture, vedremo particolare focus sulla parte di availability e una panorama di best practice e di consigli che vi posso dare, sperando che vi possano essere utili. Allora, i principi di architettura, io adesso ve ne elencherò una serie, ve li spiegherò, però il tutto ruota attorno a una cosa semplice, alla frase che ho scritto lì sotto: keep it simple. Cioè, fate in modo che la vostra architettura sia semplice. Semplicità e facilità di gestione. Questo è il principio di base dal quale partire. Un giorno questo signore barbuto, che di architettura qualcosa ci capiva, disse: la semplicità è la massima sofisticatezza. Io la leggo come: per fare le cose facili bisogna essere bravi, bisogna saperle fare facili. E quest'altro signore un po' bizzarro disse questa frase, dice: non avete capito veramente qualcosa finché non siete in grado di spiegarlo a vostra nonna. Io da sistemista la interpreto così: se vogliamo fare troubleshooting, se vogliamo capire quello che accade, dobbiamo essere in grado di capire com'è la nostra infrastruttura, dobbiamo essere in grado prima di tutto di spiegarlo a noi stessi. Quindi semplicità, non complessità, perché la complessità ci porta a fallire. Questa è la frase di quel tipo che è uscito di lì e ha detto: forse è meglio che faccio le cose un po' più semplici. Tutto ciò, vediamo qual è la strada davanti a noi, cioè qual è la strada davanti a noi per arrivare a ottenere le cose che vogliamo e farle in modo corretto. Per farlo dobbiamo rispondere a queste semplici domande, che sono: come otteniamo la semplicità? Io ho parlato di semplicità, ma come facciamo ad ottenerla? come raggiungere il nirvana della nostra architettura exchange. Che cos'è la preferred architecture della quale vi parlerò e soprattutto perché è preferred? Come disegnare correttamente un'architettura exchange? E la risposta è seguendo i principi di design dei quali parleremo oggi. Allora, prima di tutto dobbiamo pensare che i principi di design si sono evoluti come è evoluta l'infrastruttura exchange negli anni, quindi dobbiamo cambiare anche noi modo di progettare le architetture, perché le architetture sono cambiate. Per esempio, finché eravamo su Exchange 2003, per avere alta affidabilità eravamo costretti ad utilizzare delle infrastrutture sotto Exchange costose e complesse, failover cluster, quindi storage condiviso con connettività complessa, con hardware costoso e complicato. L'evoluzione è stata quella che ci ha portati alle infrastrutture moderne, che si basano su building block, quindi su mattoncini che ci consentono di costruire la nostra architettura, basate su soluzioni software. Quindi la strada ci ha portato ad abbandonare soluzioni hardware ed andare su soluzioni software, perché il software ha iniziato ad integrare tutte le funzionalità che ci permettono di avere alta affidabilità. Ovviamente nel frattempo sono cambiati anche i requirement del prodotto. Siamo passati rispetto a Exchange 2003, Exchange 2016 ha un richiede meno, il 95% di risorse di storage, di performance di storage in meno. Quindi detta da qua, oggi abbiamo la vita un po' più facile se vogliamo progettare un'architettura fatta bene. Per cui software, soluzioni basate su software. I principi di design. Allora, la prima frase riassume quello che vi ho appena detto, cioè il mondo moderno delle architetture si basa su soluzioni software, non su soluzioni hardware. Dal punto di vista dell'availability, che cosa ci dice, cosa ci dicono le best practice del design di Exchange? Che dobbiamo ridurre la complessità. Ridurre la complessità vuol dire limitare il numero di oggetti che compongono la nostra soluzione. Più oggetti mettiamo nella nostra soluzione, più abbiamo possibilità che gli oggetti si rompano. Ok? Quindi, oggi con Exchange 2016 siamo obbligati a installare un monoserver con tutti i ruoli a bordo, non possiamo più scegliere quali ruoli installare. Fino a Exchange 2013 potevamo ad esempio separare il ruolo CAS dal ruolo mailbox, che andava contro la best practice, perché se io installo questi due ruoli su due server diversi ho il doppio delle possibilità che la mia architettura si fermi. Se li colloco ma raddoppio i server con entrambi i ruoli collocati, ho raddoppiato la mia availability. Quindi implementare componenti nativi ridondati, quindi server con tutti i ruoli ridondati, questo aumenta la nostra availability. Dal punto di vista del design dobbiamo tener conto delle feature sostanzialmente. Noi maledetti sistemisti siamo in continua lotta con l'utente, no? Perché l'utente ci odia, perché noi siamo quelli che andiamo a dirgli: senti, devi diminuire la tua mailbox, devi cancellare, devi archiviare, devi, l'utente ci odia. Per contro noi ci facciamo belli, perché siamo belli a disegnare le belle architetture fatte bene, stanno in piedi, ma l'utente non gliene frega niente dell'architettura, l'utente interessano le funzioni. Quindi vedremo che i principi di design di Exchange ci consentono di disegnare architetture che ci consentono di ospitare mailbox più grandi a costi inferiori. Quindi una bella cosa è, sai utente, ok, ho fatto una bella architettura fatta bene dal punto di vista dell'availability e tu da domani avrai una mailbox da 50 giga, vi fanno una festa, ok? Quindi sempre un occhio anche alle funzionalità, perché sono poi quelli che guidano l'adozione della soluzione. Se volete vendere alla vostra azienda di migrare verso la nuova versione di Exchange, gli dovete dire sì che è più affidabile, ma dovete anche dirgli che cosa gli portate di valore aggiunto. Soprattutto se avete altri componenti come SharePoint e Sky for Business, è bello fare degli ambienti belli integrati che aumentano anche la produttività degli utenti. ci consente i principi di disegno di Exchange, ci dicono che è importante costruire un ponte verso il cloud. Però attenzione, il ponte verso il cloud non vuol dire che voi ci dovete salire e migrare nel cloud, ma vuol dire che il cloud ci mette a disposizione una serie di cose che noi possiamo integrare con la nostra infrastruttura on-premise e trarne vantaggio. Cioè il cloud non è il diavolo. Quindi possiamo migrare, poi ne parleremo più avanti, oppure integrarlo in qualche modo. Non ultima la parte operations, quindi architetture fatte bene, semplici, sono anche architetture facili da amministrare e facili da gestire. Non ultimo l'obiettivo dei principi di design che ci mette a disposizione oggi Microsoft per Exchange, ci indicano che abbiamo la possibilità di ridurre i costi. Siamo tutti contenti, no? Perché? Perché, dopo lo vedremo nel dettaglio, andremo a utilizzare server, hardware di tipo comune, non abbiamo più bisogno di hardware particolare e costoso. Le infrastrutture falliscono, le soluzioni non devono fallire, le schede di rete si rompono, i dischi si rompono, gli alimentatori si rompono, il ferro si rompe. Ma se l'infrastruttura è progettata bene e non dipende dai componenti che io ho appena elencato, l'infrastruttura non deve fallire, quello è l'obiettivo. Quindi, dal punto di vista dell'availability, se guardate questo grafico, riassume quello che vi ho appena detto. Cioè, se andiamo in questa direzione, quindi aumentiamo il numero di componenti della mia infrastruttura, è bad, perché rischio di minare l'affidabilità. A noi piace invece andare da questa parte, quindi aumentare i componenti ridondati. Per cui, dicevo, installare server multi-role, quindi ogni server fa tutto. Ne ho di più, se uno muore l'altro sopperirà al lavoro dell'altro server. Evitare componenti intermedi, quindi non ci servono più le SAN, poi capiremo perché. Non ci interessa avere il software di teaming sul server Exchange che mette in teaming 10 schede di rete. Chi di voi non ha mai litigato col software di teaming maledetto che non funziona con quella CU, che devo scaricare l'aggiornamento? Bene che oggi nel sistema operativo, oggi Microsoft se l'è portato nel sistema operativo, quindi potremmo anche non usarlo. Ma non ci serve perché il server Exchange funziona con una scheda di rete, neanche in teaming. Si rompe la scheda di rete, ho suo fratello server che fa le stesse cose, ma ho ridotto la complessità. Quindi aumentiamo i componenti ridondati, quindi abbiamo la possibilità di ridondare i database con copie multiple, e anche dal punto di vista dell'accesso client possiamo ridondare il tutto, perché ribadisco e ve lo dirò per tutta la sessione, i server Exchange oggi sono multi-role, quindi si occupano sia dell'accesso client sia della parte mailbox, per cui i miei server li posso bilanciare e fare in modo che i client si attestino su tutti i server che io ho disponibili. Evitare i failure domains, ovviamente anche qui tante volte per fortuna no, però mi è capitato a volte di vedere infrastrutture ben fatte, DAG fatti bene, database ridondati, distribuiti bene, eccetera, poi magari l'accesso client bilanciato da un solo bilanciatore, morto il quale tutto fermo, quindi evitare i failure domains. Okay? E ribadisco, software non hardware, non abbiamo più bisogno di soluzioni hardware, non so se c'è in sala qualche persona di HP o di Dell, non si offenda, il mondo va così oggi, soprattutto per quanto riguarda Exchange. Cosa ho fatto? Avanti. Ok, quindi l'architettura Exchange si basa sull'applicazione di building block, quindi mattoncini, fatti nel modo che vi descriverò ora, e affiancandoli per scalare. Quindi un altro delle cose che dovrò evitare, che non è bene fare, è scalare in verticale. Scalare in verticale vuol dire che se la mia infrastruttura Exchange non è più in grado di sostenere il carico che deve sostenere, non aggiungo RAM, non aggiungo CPU, ma scalo in orizzontale aggiungendo un altro mattoncino come quello che adesso vi descriverò. Allora, il building block è fatto da hardware tradizionale, cioè il server exchange, l'hardware che io uso per fare il server exchange, non è l'ultimo grido che vado a prendere sul listino del mio vendor, è il server che c'è in promozione, è hardware tradizionale, non mi server super hardware. Dicevo, scalare in orizzontale, quindi il server è un server normalissimo, devo scalare, ne prendo altri e glieli metto a fianco. Lo storage non mi serve storage veloce, lo storage sarà storage near SAS, sarà storage meno costoso, più grande, quello ci piace a noi, lo storage, cioè dischi più grandi ma meno costosi, tenendo conto di questo, che Exchange non servono dischi veloci. Tenete conto che un database Exchange 2013-2016 mediamente richiede un massimo di 10 IOPS per database. Un disco 7200 giri è in grado di erogarne fino a 70 di IOPS, quindi potrei avere 7 database su un disco da 7200. Se poi passiamo a dischi da 15K abbiamo a disposizione 230 IOPS, quindi risorse ne abbiamo a disposizione. La ridondanza la lasciamo gestire ad Exchange con le sue feature. Io non ho bisogno di repliche dello storage, non ho bisogno di funzioni che mi diano alta affidabilità, perché se ne occupa Exchange. Con un minimo di 3 copie di database, quindi il building block dice, prendete questo che vi ho appena detto, fate 3 copie di ogni singolo database in maniera tale da poter sfruttare la native protection di Exchange ed evitare anche di fare i backup se voglio. Okay? Non fare i backup è il sogno di qualunque sistemista Exchange, no? Perché è veramente una cosa complessa. Ridondare i server non è più necessario ridondare i componenti. Vi dicevo prima, il teaming non ci serve più, perché il DAG è la soluzione, la risposta all'alta affidabilità che c'è da Exchange in maniera nativa e software. Regole, parleremo di regole e best practice da applicare per poter fare bene le nostre architetture e per evitare di prendere le mazzate, perché tante volte, ripeto, cioè ve lo dico per esperienza, tante volte ce le andiamo a cercare, ma la soluzione è semplice. Qualcuno ha inventato e ha pensato delle regole che possiamo applicare in maniera semplice, evitandoci di di avere problemi, scusate. La PLA e la Preferred Architecture, che cosa sono? Sono appunto l'insieme delle regole che Microsoft ci dà per fare l'architettura Exchange. La PLA sta per Product Line Agreement, è un insieme di regole che Microsoft sta facendo un po' per tutti i suoi prodotti. Dà dei vincoli, dà delle linee guida che ci consentono di confezionare un'architettura fatta bene. Si basa sull'esperienza sul campo. Una cosa che è cambiata in questi anni è questa: Microsoft storicamente prima faceva il software, lo testava, lo vendeva e poi noi andavamo in giro dai clienti, lo installavamo nelle situazioni più disparate e ci accorgevamo dei problemi che non erano stati testati in quelle condizioni e così via. Oggi l'esperienza sul campo si chiama cloud. Microsoft, prima di mettere un prodotto sul mercato, l'ha già testato, provato nel cloud in situazioni reali, cioè con sopra milioni di utenti. E quindi quando Microsoft dice se fai così funziona è perché l'ha provato e l'ha certificato. Quindi è frutto di esperienza, non di teorie. La PLA segue la Preferred Architecture, quindi le linee guida seguono la modalità poi di realizzazione e di applicazione. Continuando, il tutto si basa su dei semplici principi e fondamenti che sono i seguenti. Allora, la Preferred Architecture dice 4 coppie di database. L'esempio viene fatto su una condizione abbastanza standard, che è quella dei 2 siti. 4 copie, 2 in un sito e 2 in un altro. Le 4 copie devono essere chiaramente una attiva, due repliche normali e una copia lagged. Chi ha copie lagged sulla propria infrastruttura? Non conta. Allora, le copie lagged, questa è un'altra cosa che constato, è che non vengono utilizzate spesso. Perché? Un po' perché forse non vengono capite, un po' perché forse non sono state spinte abbastanza. Allora, copia lagged, allora, chi ha un DAG nella propria infrastruttura? Perfetto. Allora, il DAG che cos'è? È un meccanismo di replica del DB che si basa sul log shipping, quindi abbiamo un database attivo che genera, vengono generate delle transazioni, le transazioni vengono committate nel database. La replica si basa sullo shipping del log che viene generato, viene mandato agli altri server che detengono una replica del DB. Nel momento in cui abbiamo tre copie dello stesso database nel DAG, il truncate, quindi il truncate del transaction log viene orchestrato dal DAG, okay? L'alternativa è che venga fatto dal software di backup, cioè il software di backup tra le varie cose esegue il flush dei transaction log e backup i dati. Se voi avete un DAG con almeno tre copie, questo meccanismo lo gestisce il DAG, cioè il DAG dice ok, questo log l'ho consegnato alle altre due copie di database che l'hanno committato all'interno del database, quindi il dato è al sicuro, fluscio il transaction log. La copia lagged è una copia di questo tipo, ma tiene un ritardo nella coda dei transaction log prima di committarli, cioè ci dà la possibilità sostanzialmente di riportare il database ad un momento X che io ho impostato a seconda della retention, diciamo così, della coda di transaction log, per risolvere potenziali problemi ai quali non posso far fronte se non ho un backup. Ad esempio, non faccio il backup, va bene, però arriva l'amministratore, comando PowerShell, e mi fa fuori un tot di mailbox. Questa cosa viene replicata su tutti i database. Come faccio a tornare indietro? Posso o ripristinare la mailbox in un altro modo. Oppure, avendo questa possibilità, io posso dire, bene, riporto il database fino a due giorni fa, tre giorni fa, quattro giorni fa. Okay? Quindi copie lagged sono sicuramente utili. La preferred architecture dice di utilizzare un modello di tipo unbound per la connessione dei client, poi lo vedremo un po' più nel dettaglio, però un modello unbound cosa vuol dire? Facendo l'esempio dei due siti, io devo configurare dei nomi sostanzialmente da passare ai client per fare in modo che loro vadano a connettersi alla parte CAS. Il modello unbound dice fai un namespace unico, un nome unico, e distribuisci le connessioni client su tutti i tuoi server, su entrambi i site. Ok? Dice installate i server multi-role, ribadisco con Exchange 2016 non possiamo fare altrimenti. Dice usa per lo storage direct attached storage, quindi dischi tradizionali dentro nei server, non più SAN, non più cose particolari. Bilancia i tuoi client usando bilanciatori layer 7, ma senza persistenza. Non mi serve avere persistenza, quindi anche la parte di bilanciatore è semplice da configurare. E utilizza, quindi utilizzando storage a basso costo, la best practice è quella di dare mailbox più grandi, perché mailbox più grandi cosa, che vantaggio ci danno? Ci danno il vantaggio che l'utente non deve generare PST, che sono la piaga dei nostri tempi. Possiamo anche non utilizzare più prodotti di terze parti per l'archiving, il Vault, il GFI, eccetera. E gli utenti sono contenti. E a noi, tutto sommato, non ci crea problemi e ci costa poco. L'altra best practice è quella di utilizzare accesso sicuro da parte dei client. Voi sapete che Exchange 2013 ha introdotto l'accesso via Outlook Anywhere anche per i client interni, quindi usa HTTPS, quindi HTTPS sia da dentro che da fuori. utilizzare la Managed Availability, che è la funzione di Exchange, una funzionalità che ha interamente Exchange, per fare il monitoring di se stesso e fare azioni correttive a fronte di problemi che lui stesso rileva, che può essere esposta a System Center, per esempio a SCOM, per fare il monitoring. Quindi anche qui ci sta dicendo: non devi usare prodotti di terze parti, già è una funzione che fa Exchange. E utilizzare Exchange Online Protection per la parte di pulizia della mail, e questo era quello, uno dei punti a cui mi riferivo quando dicevo che avere integrazione con il cloud ci può dare dei vantaggi. Ad esempio, uno tra tutti è questo: perché io devo avere un prodotto anti-spam in casa, far entrare tonnellate di mail, delle quali il 95% è schifezza e il 5% invece roba buona, e la pulizia la devo fare in casa? Tanto vale farla fare online a Microsoft e fare in modo che mi venga consegnato in casa solo la mail pulita. Questa, secondo me, è una grande feature da sfruttare. Fin qua tutto chiaro? Qualcuno domande? Se avete domande... Assolutamente. Microsoft dice: bilancia in qualche modo, se hai un bilanciatore usa quello, se non hai un bilanciatore usa DNS round robin. Assolutamente sì. Col bilanciatore hai un margine un po' di più per pilotare le cose, ma DNS round robin alla grande. Namespace design, quindi stiamo parlando di connettività dei client. Allora, uno dei punti così un po' fumosi e che generano un po' di preoccupazione, io prima vi ho parlato appunto di distribuire i client su due ipotetici siti senza prestare attenzione, cioè quindi distribuirli in maniera bilanciata. Però può accadere quindi che io abbia un client che va a connettersi via WAN alla sua mailbox, e questo genera un po' di preoccupazione. Da Exchange 2013 in poi, lato client, il client non parla più via RPC puro come lo faceva Exchange 2010, e HTTP, quindi HTTPS, è molto più bravo a gestire la latenza sulle connessioni, al contrario di RPC che la pativa molto. Per cui è un problema se il client si connette attraverso la WAN. Fondamentalmente no, non è un problema. È chiaro che è auspicabile una connessione vicina per quanto possibile, però se il dover gestire una connessione vicina mi genera complessità, non ha senso, perché non abbiamo vantaggi. È possibile geobilanciare, quindi se voglio mantenere un modello differente rispetto a quello che ci consiglia Microsoft, posso usare un bilanciatore e bilanciare con dei criteri, non round robin o criteri casuali. C'è solo qualcosa? Mi è morto. Scusate. Ok. A proposito del connettersi via WAN, Exchange 2013-2016 sono nati nel cloud, cioè Microsoft li ha progettati per utilizzarli in casa sua su Office 365. Quindi sono nati e ingegnerizzati per dare connettività a client che per definizione sono remoti. Ok, quindi la connessione via WAN è un problema? No, non è un problema. Viene gestita bene da Exchange 2013 e da 2016. Io ho parlato di un modello unbound, che vuol dire quindi distribuire i client in maniera bilanciata sui miei data center. Due parole sui vari modelli, che sono due sostanzialmente. Il modello bound si basa sull'utilizzo di namespace specifici per sito. Quindi il modello bound lo applico come best practice per Exchange 2010. Se lo voglio applicare anche per Exchange 2013 o 16, devo creare dei nomi di accesso specifici che indirizzino i client sui singoli data center come voglio io. Attenzione che qua si innesca tutta una serie di meccanismi che complicano l'architettura, perché se io voglio indirizzare i client su un sito, devo anche fare in modo che poi la sua mailbox sia in quel sito. Quindi devo progettare i database in funzione della tipologia di utenti e della loro posizione. Se io invece utilizzo un modello unbound, io le mailbox le distribuisco sui database, ma senza tener conto di chi sono, di dove sono. Non avrò più il database dei manager, il database del sito 1, il database del sito 2. Io ho i miei database tutti uguali e distribuisco i miei utenti lì sopra e bilancio l'accesso client senza tenerne conto della loro posizione. Quindi creerò un namespace unico per ogni data center, differenzio per protocollo che mi viene comodo, tranne che per Office Online Server. Sapete che cos'è l'Office Online Server, o US come acronimo? È l'Office Web App, l'evoluzione dell'Office Web App, cioè il componente che consente di visualizzare ed eventualmente modificare, editare i file di Office, ad esempio dall'OWA. Se io seleziono un documento Word e ho dietro un Office Online Server, posso vedere il documento come se fosse aperto da un Word online, sostanzialmente. L'Office Online Server ormai ce lo troviamo, è un prodotto che è trasversale alle architetture Microsoft, cioè è un prodotto che viene utilizzato da Exchange, che viene utilizzato a SharePoint, che viene utilizzato a Skype for Business, e quindi se ce l'abbiamo può essere utilizzato da tutti questi prodotti che abbiamo nella nostra infrastruttura. Richiede un namespace di tipo bound, cioè devo, se ho due data center, dovrò avere due Office Online Server, uno in un data center, l'altro in un altro data center, ognuno indirizzato con il proprio nome. Perché? Perché l'Office Online Server deve stare vicino alla mailbox dell'utente. Il load balancer non ha bisogno di session activity, posso distribuire con DNS round robin. Configurazione dell'load balancer layer 7, qui c'è stato un po' un cambio di tendenza rispetto all'uscita di Exchange 2013. Appena uscito Exchange 2013, Microsoft ha detto: ma tutto sommato possiamo bilanciare a livello 3, non ci interessa bilanciare per servizi. In questo modo potete usare bilanciatori meno costosi e la complessità della configurazione è molto inferiore. Però alla fine, onestamente, credo di non aver mai visto un bilanciatore che fa solo bilanciamento layer 3, per cui avendo un bilanciatore che fa layer 7, perché non usarlo? Il vantaggio è che facendolo a layer 7 l'health check può essere fatto per il singolo servizio, e quindi il bilanciatore intelligente è in grado comunque di continuare. Quindi io faccio l'health check sul singolo servizio, il client accede al servizio che ha richiesto. Nel caso in cui l'health check per il singolo servizio fallisce, il client continua ad accedere agli altri servizi. Se l'avessi fatto per IP, non sarei stato in grado di capire qual è il servizio, quindi non sarei andato a livello 7, a livello applicativo, per capire cosa funzionava e cosa no. L'Office Online Server namespace, quindi abbiamo detto, abbiamo bisogno di un modello di connessione di tipo bound, quindi dobbiamo, come in questo caso vedete, abbiamo l'esempio dei due siti, il sito west e il sito east. Abbiamo creato due namespace differenti per indirizzare gli Office Online Server di sito differente, proprio perché l'utente accede. Abbiamo detto che qua abbiamo un meccanismo di bilanciamento che manda l'utente da una parte o dall'altra in modo indifferente, in modo randomico, in modo bilanciato, diciamo così. Quindi la prima volta casca sul sito west e la sua mailbox è qua su un database che è attivo su un membro del DAG che sta sul sito west, per cui gli viene restituito il nome dell'Office Online Server di questo sito. La volta dopo, che atterra invece sul sito east, uguale, atterra sul sito east, ma la sua mailbox sta da quest'altra parte. Quello che accade è che gli viene restituito comunque l'Office Online Server che sta nello stesso sito della sua mailbox. Per fare questo abbiamo bisogno di differenziare i due Office Online Server con due nomi differenti. Tutto chiaro fin qua? Domande? Interrompetemi se avete qualche domanda. Ok, andiamo sulla parte un po' più interessante, che è il design del DAG. I principi del design del DAG sono i seguenti. Quindi, uno, è bene che se io ho data center differenti, io abbia configurato anche a livello Active Directory dei site che rappresentano i data center. Perché? Perché Exchange utilizza i site Active Directory per capire quali sono i limiti, qual è la topologia dell'infrastruttura che abbiamo sotto. Best practice è quella di incrementare i membri del DAG prima di creare dei DAG nuovi. Quindi DAG può supportare fino a 16 membri, per cui se io parto con un DAG da 4 membri e devo scalare, non vado a creare nuovi DAG, vado ad aggiungere server al DAG esistente. Mantengo un modello di disegno anche del DAG di tipo unbound. Unbound vuol dire che strutturo i miei database senza tenere conto di cosa ci va dentro, cioè non vanno più progettati database in base agli utenti, alla tipologia e a tutta una serie di altre cose. La struttura va progettata tenendo conto della quantità di dati che ci andranno sopra, di tutta una serie di cose che ci porteranno a produrre un'architettura fatta con una serie di database, e quando io creo una mailbox lascio ad Exchange decidere dove andare a mettere l'utente, non decido io su quale database. Questo è un modello di tipo unbound. No administrative access point, quindi stiamo parlando del DAG. Voi sapete che il DAG dietro che cosa usa? Usa la funzionalità di failover cluster per implementare le sue funzionalità. Quando create un failover cluster, lasciamo perdere Exchange, che cosa vi serve? Dovete dirgli come si chiama il cluster, quindi gli date un nome e gli date un indirizzo IP. Il nome serve per creare il cluster name object, quindi un oggetto computer in Active Directory, e l'IP viene registrato in DNS per referenziare quell'oggetto. La funzione qual è? Quella di poterlo gestire dalla GUI del Failover Cluster Manager o da prodotti, ad esempio, come prodotti di backup. Ma dal nostro punto di vista, Exchange, non ci interessa poter gestire il failover cluster dalla GUI del failover cluster, quindi dal failover cluster manager, per cui possiamo evitare di creare roba in Active Directory e di sprecare indirizzi IP, per cui possiamo creare l'oggetto senza la parte amministrativa. Questo si può fare da Exchange 2013 CU2. Dicevo prima, il software di teaming a noi non ci piace, non lo vogliamo, perché è sufficiente una singola scheda di rete, gigabit, non abbiamo bisogno di fare nulla di più, sia per la parte di accesso client sia per la rete di replica. Potete creare una rete diversa e dedicata alla rete di replica, ma non è fondamentale, non serve, aumenta la complessità ma non ci dà vantaggi oggettivi. Best practice, utilizzare un data center diverso dai due dove risiedono i componenti del DAG per fare da witness. È stata introdotta la possibilità di utilizzare Azure come posizionamento del witness se proprio non abbiamo un terzo site dove andare a mettere il nostro witness. Database configuration, ve l'ho già detto prima, quindi 4 copie, una attiva, 2 repliche, una copia lagged, con 7 giorni di reply lag time, quindi con la possibilità di riportare il database da ora a 7 giorni fa, ovviamente anche negli step intermedi. L'automatic playdown vi dico dopo che cos'è. E l'utilizzo della native data protection, quindi non faccio più i backup. Yeah. Quanti di voi utilizzano la Native Data Protection? Quindi fate tutti i backup di Exchange? Codardi. No, a parte gli scherzi. Il backup? Sì. Cosa? La Native Data Protection da Exchange 2013. Sì. Allora, perché si fa il backup? Capiamo perché abbiamo fatto il backup o stiamo facendo finora e capiamo cosa ci può dare Exchange per fare le stesse cose però in modalità nativa. prima cosa, dalle rotture. Noi facciamo il backup dei database perché temiamo che la macchina si rompa, che si rompano i dischi e dobbiamo ripristinare i dati. La risposta ovviamente è la replica. Se abbiamo il database replicato da un'altra parte, non mi interessa backupparlo per ripristinarlo. Ho la replica, attivo la replica, non devo fare nulla. Cancellazione accidentale, più o meno accidentale, abbiamo la single item recovery e in-place hold, quindi retention sulle mailbox. Io posso fare in modo che gli item cancellati possano essere tenuti in una zona più o meno accessibile, un primo livello e la seconda invece accessibile solo dall'amministratore, per un periodo di tempo che voglio io e conforme alle regole, alla compliance della mia azienda. Abbiamo detto che lo storage ci costa poco perché possiamo usare dischi economici. Mettiamo dischi grandi, quindi perché non tenere lo storico di ciò che gli utenti cancellano da qui a un anno, due anni? Quindi non mi serve restaurare item, anche perché sapete bene, anche voi, quando l'utente vi alza la cornetta e dice «Senti, ho cancellato questa roba, me la devi restaurare», perdete un anno di vita, dite la verità, no? È molto più semplice farlo in modo nativo, perché è un po' come fare il recupera posta eliminata dall'Outlook, sostanzialmente stiamo parlando di quello, ok? Physical corruption vuol dire si è corrotto un pezzo di DB. I DB utilizzano la singola page restore per restaurare i singoli pezzi di database dalle proprie repliche. Anche qui non mi interessa restaurare il database perché lo aggiusta di suo Exchange. Logical corruption, abbiamo a disposizione tutta questa parte, quindi ho un problema di dati, di corruzione dei dati, abbiamo tutta una serie di strumenti che ci permettono di far fronte anche a questa parte, che tra l'altro ci ripara anche da automation error o problemi amministrativi. Lo script PowerShell che ho schedulato perché voglio rimuovere tutti gli item più vecchi di due anni dalla mailbox degli utenti, però invece di mettere due anni ho messo un anno e gli ho zanzato via la posta di un anno. Abbiamo funzioni native che ci tutelano da questa parte, ci evitano di fare il restore. Gli amministratori malevoli, più o meno, nel senso che anche questa è una cosa che accade per motivi vari. L'amministratore diventa organization administrator perché ha bisogno di fare cose, però con RBAC avete la possibilità di tarare bene i ruoli amministrativi facendo fare agli utenti solamente ciò di cui hanno bisogno. Quindi anche questa parte la risposta ce l'abbiamo. Necessità di compliance in place hold, long term data retention, quindi ciò che facevate col software di archiving non lo fate più, perché? Perché avete mailbox grandi o usate l'archiving di Exchange. Perché devo fare il backup? Ok? Domande? Vi ho convinto? Sì? Bravo, mi piace. Server design. Vediamo come si disegna un server Exchange. Noi finiamo alle 7:15, giusto? Okay. Allora, abbiamo detto che il server è costituito da hardware comune, non prendo l'ultimo grido del listino del mio vendor, prendo l'hardware, il server che c'è in promozione, prendo un server che abbia 24 core massimo e un massimo di 96 giga di RAM, non mi serve mettere un tera di RAM al server Exchange. 128 gigabyte. Exchange non ne ha un vantaggio. Il vantaggio ce l'ha se nel momento in cui vi accorgete che la memoria è tirata è perché la vostra infrastruttura è tirata, ma non dovete scalare in verticale, gli affiancate un altro building block perché non ne avete vantaggi, ok? Tutti i server sono multi-role, quindi danno servizio ai client e fanno da mailbox. Lo storage è di tipo JBOD, quindi senza intelligenza sostanzialmente. i dischi che ci piacciono a noi, ribadisco, sono dischi che costano poco e dischi grandi. A noi dischi piccoli, veloci e costosi non ce ne facciamo nulla. Exchange non gliene frega niente di avere dischi SSD. Exchange bastano dischi da 7200 rpm. Ovviamente se hanno un po' di cache sul controller quella non fa mai male, perché tutto sommato costa poco ma ci dà grandi vantaggi, e per il fatto che la singola meccanica è in grado di erogare più IOPS di quanto richieda il singolo database, ha senso collocare più database sullo stesso disco in maniera da sfruttare il disco grande. Ricordatevi che la best practice dice che il database exchange non dovrebbe mai superare i 2 terabyte. Non si rompe, lo può fare, ma è meglio non farlo. Tra l'altro, se riuscite a mantenere i database piccoli, ne avete solo dei vantaggi, perché se dovete fare il reseeding ci mettete meno che una vita. Se dovete fare cose, è meglio manipolare oggetti di dimensioni relativamente contenute. Autoreseed, chi ha l'autoreseed? Sì. Sì. E no, perché, cioè, allora, dare la mailbox più grande non vuol dire che tutte le mailbox più grandi stiano in pochi database. Il senso è avere i database dimensionati in maniera corretta rispetto ai dischi che io ho, e ovviamente un numero limitato di utenti per singolo database. Allora, la Bibbia della progettazione dell'infrastruttura Exchange è l'Exchange Role Calculator. Non so se lo conoscete, ma è un oggetto che voi potete scaricare da internet, è un documento, è un foglio Excel che voi aprite e iniziate a dirgli cose. Gli dite quanti site avete, quanti utenti avete, qual è il profilo della mailbox dei vostri utenti, cioè dimensione massima, dimensione media, quanta retention gli volete dare per gli item cancellati, quant'è il traffico che generate normalmente a livello di kilobyte o megabyte in inbound e in outbound, che è possibile calcolarlo attraverso degli script, una marea di altre informazioni che gli date in pasto. Alla fine lui vi produce un'architettura che è l'architettura perfetta, cioè vi dice: allora, per fare la tua infrastruttura tu hai bisogno di 4 server, hai bisogno di 10 dischi, hai bisogno di 20 database, metti 2 database per ogni disco, il database deve contenere al massimo 50 utenti, quindi vi dà l'architettura perfetta. Quindi il problema non si pone, perché se tu hai studiato già l'architettura pensando alla retention che gli vuoi dare, le dimensioni del database, alla dimensione della mailbox che vuoi dare all'utente, la tua architettura terrà conto di quel disegno. Chiedevo, chi di voi utilizza l'autoreseed sul proprio DAG? Sapete cos'è? L'autoreseed è l'hotspare software che fa Exchange. Finora abbiamo parlato di dischi singoli, quindi non RAID. Se si rompe un disco, cosa succede? Succede che comunque io ho la mia copia in replica da qualche altra parte. Però io ho la possibilità di avere un disco, dei tanti che ha la mia macchina, dedicato alla funzione di autoreseed, che è sostanzialmente l'hotspare, cioè è Exchange che si accorge che un disco si è rotto e utilizza il disco che voi gli avete assegnato in autoreseed per ricostruire e riportare la resiliency alle condizioni normali. Okay? È l'hotspare software che utilizza Exchange. I volumi del server sono formattati RFS. Chissà che cos'è RFS? La usate anche? Avete per che cosa? Per un cluster? Ok. Quindi per Hyper-V? No? Ok. Allora, RFS, per chi non lo conosce, è un nuovo file system che è stato introdotto da Windows Server 2012 R2, mi sembra. Non è stato utilizzato granché fino ad ora, ma è il nuovo file system di nuova generazione, TFS, ha un botto di anni, è stato progettato e studiato quando i contenuti del file system erano di gran lunga diversi rispetto a quelli di oggi. Immaginate i database di Exchange rispetto a quando è nato NTFS. E tra l'altro è un file system intelligente che garantisce anche un livello di performance superiore e un livello di resiliency, anche è strutturato per dare resilienza ai contenuti, quindi autocorreggere e gestire in maniera più corretta i contenuti dal punto di vista dell'integrità. Dicevo, è diventata un file system di riferimento sicuramente per Exchange 2016. La best practice è che i volumi per Exchange 2016 siano formatati RFS, 2013 non ancora. E i volumi sono protetti da BitLocker. Perché? Perché vi ho detto che i dischi non sono dischi RAID, sono dischi singoli. Quindi se io prendo un disco, lo stacco, lo porto via, lo collego al mio computer, leggo in maniera chiara il contenuto, quindi il database lo posso montare, posso usarlo, posso fare cose, ma lo evito, cioè non posso farlo perché i miei volumi sono criptati con BitLocker. Domande? Sì? Non di default, quella è una best practice, devi farlo tu, cioè dovresti farlo tu per evitare appunto che avendo dischi, se lo fai con un disco in RAID 5 lo porti via, ci fai poco. Se lo fai con un disco normale lo porti via, lo colleghi da un'altra parte e lo leggi. Per evitare questo lo cripti con CryptoLocker, con BitLocker. Design dello storage. Questa è la parte più importante. Se avete fatto bene la parte di design dello storage, sarete contenti e vivrete una lunga vita e felice. Se avete studiato male lo storage, avrete l'infrastruttura e pagherete questo scotto finché l'infrastruttura vi seguirà. Ve lo dico per esperienza. Allora, lo storage, differenza tra architetture supportate e architetture consigliate, cioè tutto ciò che non è palesemente contro il buon senso, Microsoft ve lo supporta, ma ciò non vuol dire che sia la best practice, quindi voi siete liberi di disegnare le architetture come volete, ma tenetene conto, è importante capire che non è detto che le scelte che avete fatto voi siano quelle migliori. Per progettare lo storage dobbiamo fare una considerazione su tre livelli, su tre dimensioni. Guardate questo grafico. Allora, le dimensioni sono, da una parte abbiamo la complessità, quindi partendo dal centro, partiamo con i dischi DAS, quindi Direct Attached, arriviamo fino alla periferia con le SAN, quindi più andiamo in fuori, più aumentiamo la complessità della soluzione. Dal punto di vista della ridondanza, partiamo dai JBOD che non hanno ridondanza, fino a salire ai sistemi RAID. In orizzontale abbiamo invece le performance, partendo dai sistemi meno performanti che sono i dischi SATA, fino ad arrivare ai dischi SSD. Quindi tutto ciò che sta dentro a questo ovale giallo è ciò che piace ad Exchange, tutto quello che sta fuori è inutile, sono soldi buttati via. Ok? RAID o non RAID? Abbiamo detto che facendo tre copie di database abbiamo già un buon livello, abbiamo già la garanzia che il dato sia protetto. Per cui perché dobbiamo fare RAID? Pensate ad Exchange come un sistema RAID, cioè Exchange, il database attivo è replicato su un altro server. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo facendo RAID 1, mirroring, quindi già Exchange fa RAID. Se io ho due copie di database che risiedono su due volumi RAID 1, evitiamo di considerare livelli di RAID più penalizzanti, usiamo lo stesso numero di dischi che avremmo usato se avessimo avuto quattro server con un disco ciascuno, ma con la differenza che abbiamo raddoppiato l'alta affidabilità. Quindi non sprechiamo soldi e risorse per il RAID perché non ci serve. Layout tipico di una macchina Exchange è questa: un server qui ho riportato un DL380, ma è una macchina qualunque. Ovviamente non sarà una macchina a una unità, perché ci deve dare la possibilità di montare un po' di disco. Ho dentro i miei bei dischi da 7200 giri a 8 terabyte, che costano relativamente poco. Due dischi, avrò fatto un RAID 1 dove ci metterò il sistema operativo e il setup di Exchange, le code del transport, quindi qui posso fare un RAID e farci dentro il setup. Un disco lo tengo per fare come disco di auto-reseeding per il DAG, quindi lo lascio usare come hot spare ma al DAG, non al sistema RAID. E poi 9 o più dischi secchi presentati lì, RAW, senza fare RAID. Se ho un controller RAID che deve per forza governare i dischi, perché se io ho un controller RAID che è collegato al backplane dei dischi, devo per forza in qualche modo configurarlo, perché non sono visibili finché non li configuro. Piuttosto faccio tanti RAID 0, in modo da presentare i dischi RAW al sistema operativo. Non spreco dischi e lascio ad Exchange utilizzare la sua alta affidabilità. Tutto chiaro? Ha senso? I transaction log e i database stanno nella stessa posizione, sì, non, anche lì non ha più, non si fa più come in Exchange 2013, dove c'era i dischi veloci transaction log, i dischi più lenti per i database, no, non ci interessa più se tenerli separati. Hai availability e site resiliency, ciò che possiamo fare per mantenere il nostro sistema in alta affidabilità. I giorni bui del passato, quando prima di Exchange 2010, avere la K voleva dire spendere soldi, basandoci su soluzioni hardware, quindi failover cluster, che aveva bisogno di una SAN, che aveva bisogno di connettività, dischi e quant'altro. Il single point of failure era sempre lo storage, perché il cluster, come ben sapete, il dato non è replicato, è singolo, per cui rotto lo storage, fermo tutto. Non avevo feature che mi permettessero di dire evito di fare il backup per questo motivo. No, dovevo farlo per i motivi che abbiamo elencato prima. Se dovevo fare retention per motivi di compliance, ero costretto a comprare il Symantec Enterprise Vault o il GFI Mail qualcosa o quello che volete. E un bel giorno qualcuno ha inventato il DAG, che ha risolto gran parte dei problemi che ci davano le soluzioni precedenti. Possiamo avere fino a 16 copie di database replicate geograficamente, quindi l'alta affidabilità la facciamo replicando i database. Il failover è veloce. Chi ha in casa un DAG sa cosa vuol dire attivare una copia da una parte o dall'altra. Alla fine per l'utente è quasi trasparente, al contrario di ciò che accadeva quando facevamo failover di una risorsa clusterizzata con il failover cluster. Il database veniva comunque smontato con tutto ciò che ne conseguiva. RAID e backup sono opzionali, non sono più fondamentali, non ci servono, le performance sono migliorate, non dobbiamo spendere più capitali per hardware specifico. L'alta affidabilità può essere ottenuta quindi senza infrastrutture complesse, ma con dischi semplici, grandi e poco costosi. Failover e recovery veloci. Vediamo quali sono le grandi novità che sono state introdotte ultimamente dalle ultime CU o dall'ultima release di Exchange, che è la 2016, che non fanno altro che alzare alta affidabilità alla nostra soluzione, e il tutto, ribadisco, continuo a ridirlo, in modalità nativa, cioè comprate il prodotto e ce l'avete. Legged copy enhancement. Allora, questo è un peccato, perché sarebbe stato interessante se utilizzavate le legged copy. Pensate di introdurle. Allora, introdurle su un'infrastruttura già esistente va valutato bene, perché hanno un grosso impatto dal punto di vista dell'utilizzo dello spazio, perché come vi dicevo non fanno altro che aggiungere un'altra copia, un'altra replica. che deve mantenere comunque uno storico di transaction log di giorni, e questo genera spazio e occupazione di disco. Per la gestione del lagged copy è stato introdotto in Exchange 2013, ma riscritto e migliorato in 2016, il Reply Lag Manager. Che cosa fa Reply Lag Manager? Allora, vi ho detto prima che quando avete almeno 3 copie dello stesso database, il flush, il truncate del transaction log viene orchestrato dal DAG, cioè non è più il backup che guida il flush dei transaction log. Il problema qual è? Che se per qualche motivo una di queste copie non è più healthy, perché si rompe, il disco, perché si spegne il server o quello che è, il meccanismo di truncate del transaction log si arresta. Si ferma finché non torna healthy anche la terza copia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che finché non funziona questo meccanismo, la coda di transaction log cresce. Se non ripristino velocemente il meccanismo, rischio di andare a impattare sullo spazio disco. E voi, come sapete benissimo, che lo spazio disco è una condizione critica per Exchange. L'esaurimento dello spazio disco è una condizione critica. Reply Lag Manager tiene conto di una serie di parametri che sono il numero di copie disponibili e la quantità di spazio disco. Io posso impostare una soglia. Superate queste soglie, Exchange dice: ok, tu hai una lagged copy con questo storico di log, la trasformo in una copia tradizionale, quindi inizio a fare il flush dei transaction log in modo tale da liberare spazio e da riportare la copia lagged come una copia tradizionale, quindi disponibile per dare resilienza ad Exchange. Deferred lagged copy playdown, anche questa è una cosa molto utile. Pensate al caso di prima, no? Quindi le 3 copie di database, una delle copie diventa unhealthy, quindi si ferma il meccanismo di flush dei transaction log. La coda dei transaction log aumenta, però a un certo punto la terza copia ritorna a posto. Cosa succede? Succede che io avrò una coda di transaction log che il server Exchange deve macinare, committare nei database e flushare. Flushare è brutto da dire, ma... Questo cosa genera? Genera un botto di I/O che potrebbe andare a impattare sulle performance di accesso ai database. Il deferred lag copy playdown fa sì che venga monitorato la latenza di accesso ai dischi, e se la latenza è sopra un certo livello viene differita il flush dei transaction log ad un momento migliore. Entrambi sono configurabili via PowerShell e sono parametri del singolo database. Reply Lag Manager, vi dicevo, il meccanismo che consente di governare la conversione della lagged copy, può tenere conto, può essere customizzato, e gli posso dire io: intervieni quando le copie database diventano 2 rispetto a 3. Posso configurarlo e tararlo come voglio, esattamente come posso dire io qual è la soglia di spazio disco oltre la quale intervenire. Un'altra delle novità che sono state introdotte dalla CU2 di Exchange 2016 è l'Activation Preference, cioè un nuovo meccanismo di gestione dell'activation preference. Sapete che cos'è l'activation preference? Quando voi create un DAG e distribuite le repliche dei DB, quando voi le andate a distribuire dite: ok, questo database ha un activation preference 1 su questo server, 2 su questo server, 3 su quest'altro server. Cioè state dicendo quale server deve prendere in carico quale database. Nel momento in cui io faccio failover di un server, quindi attivo tutte le copie, le switcho su un altro, per rimetterle a posto esistono degli script che tengono conto dell'activation preference per distribuirle in modo bilanciato. Dalla CU2 di Exchange 2016 questo processo non è più demandato a script, ma è un processo che fa lui di suo, e io posso schedulare in maniera ricorrente, cioè io gli posso dire tutte le notti a mezzanotte controlla se i database sono al posto giusto, se non lo sono parti e ridistribuiscili by activation preference. Read from passive, questa è la feature dell'anno, introdotta finalmente in CU3 di Exchange 2016, era stata presentata, doveva uscire con la RTM, ma poi hanno deciso di toglierla, non funzionava benino, ci ha messo un po' di CU, adesso l'hanno rilasciata e funziona bene. Che cosa fa? Sostanzialmente ogni database ha il suo index, quindi un indice dei suoi contenuti. Prima della CU3 succedeva che l'indice veniva generato dal server che deteneva la copia attiva e replicato sugli altri assieme ai transaction log. Il traffico di replica dell'index era quasi paragonabile al traffico di replica dei log, quindi era abbastanza importante. Dal CU3 succede che l'index viene fatto singolarmente da tutti i server anche sulla copia passiva, quindi l'index non viene più replicato ma viene fatto localmente da ogni server. Questo ha ridotto quasi del 50% il traffico di replica. Questa secondo me è, ripeto, la feature dell'anno. L'autore SID vi ho già detto che cos'è. Loose truncation è sostanzialmente legato al discorso del reply lag manager, quindi evita che uno dei database vada in anelti e mi generi problemi dal punto di vista dello spazio sul truncate dei transaction log. Vado via un po' spedito perché tante cose ve le ho già detto. Il DAG senza administrative access point, anche questo ve l'ho detto, quindi possiamo creare il DAG senza nome e senza IP, in maniera da amministrarlo comunque via PowerShell se abbiamo bisogno di gestire la parte failover cluster, o dalle feature dall'interfaccia PowerShell o dalla GUI di Exchange. Azure come witness. È stata introdotta la possibilità di utilizzare Azure se proprio non abbiamo un terzo sito dove andare a posizionare il nostro witness. Azure è possibile utilizzare Azure come target per il posizionamento del witness. Quindi io devo avere una VPN, quindi devo avere Azure che è un'estensione del mio data center, devo avere un domain controller appartenente alla foresta in cui è installato l'Exchange sul sito AD su Azure. Devo avere un file share che è poi la cartella, il file share witness che viene configurato nel DAG. Quindi devo avere perlomeno due macchine su Azure per fare questa feature. Non è consigliato usare il domain controller per sharare la cartella perché il server che fa da file share witness deve avere negli administrator locali un gruppo amministrativo che contiene i server Exchange. Ovviamente se facciamo questa cosa su un domain controller stiamo dando diritti amministrativi a un gruppo a livello di dominio e non è bello. Azure la possiamo utilizzare anche per metterci delle VM Exchange, cioè io posso avere un membro del mio DAG come VM su Exchange a patto che la VM abbia lo storage di tipo premium, che non è proprio economico, però è supportato. Per quanto riguarda il transport, anche da questo punto di vista Exchange ci mette a disposizione una serie di meccanismi suoi nativi per dare ridondanza anche a questa feature. Quindi tutto ciò che transita sul ruolo transport, quindi l'item che arriva viene veicolato attraverso la mia infrastruttura, subisce una serie di feature che lo mettono in sicurezza, ad esempio shadow redundancy, quindi tutti gli item che transitano dal transport di un server vengono replicati sul transport di tutti gli altri server, per fare in modo che se l'item non arriva a destinazione per qualche motivo, perché il server si rompe o perché per qualunque motivo, il messaggio viene rinviato, cioè il messaggio viene ridondato anche sugli altri, quindi per proteggere l'item quando è in transito. Safety net, meccanismo che ci consente di tenere comunque uno storico degli item che sono passati dalla coda del transport. Questo ci consente, nel caso di crash, nel caso di evento catastrofico, di riprendere ciò che è transitato dalla coda e di riapplicarlo al database. Best practice, vi dicevo prima, più database per volume, per sfruttare meglio le dimensioni, per sfruttare meglio l'I/O. Il layout delle copie, questo che vedete è un estratto dello storage calculator, quindi del file Excel che vi dicevo prima. Il layout dei database deve essere fatto in maniera tale da avere un numero bilanciato di copie su tutti i miei server. Vedete qua, io ho 6 server e ognuno ha 10 database attivi in modo bilanciato, quindi i database sono tutti uguali e sono bilanciati nello stesso modo su tutti i server. Nel caso di failure di un server, le copie vengono ribilanciate sui server rimanenti sempre, in modo che l'infrastruttura sia perfettamente bilanciata. In conclusione, avete visto, no? Ci sono delle regole semplici che richiedono cose semplici per fare bene un'architettura. Le regole le abbiamo viste, abbiamo visto che l'hardware che ci serve costa poco, abbiamo visto che i dischi che ci servono sono dischi economici. Dobbiamo sforzarci di rimanere, guardando questo grafico, in questa zona. Cioè questo grafico vi dice che sulla periferia c'è ciò che è supportato, quindi tutto ciò che non va contro il buon senso. Un po' più giù abbiamo ciò che è raccomandato, quindi le best practice. Un po' più all'interno abbiamo la preferred architecture, fino ad arrivare al centro, dove siamo in casa di Microsoft. Noi non governiamo l'architettura, ma diamo per scontato che in casa sua le cose le sappia fare bene. Ok? Quindi, obiettivo: mantenere l'infrastruttura semplice, gestibile e governabile. Se proprio non lo possiamo fare, non tiriamoci la zappa sui piedi. Non lo possiamo fare perché? Perché siamo rimasti troppo indietro di versione, un casino migrare, perché non abbiamo i soldi, allora dovrei arraffazzonare dei server, dei dischi e cose varie. Chi ve lo fa fare? Office 365, andate online piuttosto. Non vi prendete rogne, andate su un sistema che funziona e siete contenti voi e sono contenti i vostri utenti. Ok? Avete visto la luce? Spero di sì. Se avete domande sono qua, se volete sono in giro, mi vedete in giro in questi giorni, se avete qualcosa da chiedermi a disposizione. Dimmi. Scusa un secondo che ti arriva il microfono, che così in mondo visione ti sentono.
Tutto questo ragionamento si può applicare anche a un'infrastruttura completamente virtuale di Exchange?
Grande domanda. Hai vinto un gadget. Allora, tutto ciò che vi ho detto vale sia per il fisico che per il virtuale. Cioè il mondo virtuale non è che è un mondo fatato, cioè è un mondo che deve seguire le stesse regole di design di Exchange che vi ho fatto vedere. Questo vuol dire che se da una parte vi dico che i server devono essere server economici con un certo tipo di CPU e con un certo tipo di RAM, la stessa cosa vale anche in virtuale. È chiaro che se vado in virtuale non è che farò un server Exchange con 8 giga di RAM e una CPU, dovrò farlo opportunamente dimensionato. Lo storage è uguale, cioè non è che io mi faccio un DAG in virtuale con 4 membri e poi lo storage lo metto su una LUN comune a tutti e quattro. Perché non è sensato, e oltre a non essere sensato va anche contro le regole di design dal punto di vista delle performance. Cioè, teniamo conto che è vero che i database exchange hanno bisogno ognuno di 10 IOPS, però se ne ho 50 vuol dire che ho bisogno di 50 IOPS. Se io ho 50 database replicati per 4 server vuol dire che ho bisogno di 200 IOPS. È chiaro che se tutti gravano su una LUN che è in grado di erogarne 100 ho un problema. Quindi, per rispondere alla tua domanda, volutamente non ho menzionato la parte di virtualizzazione per questo, perché segue le stesse logiche del mondo fisico. E non l'ho menzionata perché a Microsoft non piace che Exchange vada in virtuale. Perché? Perché va contro quello che ho detto prima, cioè andiamo a metterci sopra un ambiente che si porta dietro la complessità dell'infrastruttura di virtualizzazione. Ok? Devo liberare la scena, se avete domande mi trovate qua a fianco. Grazie a tutti. Questa è tua, eh?